Leggiamo in 2 Samuele 12, 13. Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai». Stiamo comodi. Davide confessò: «Ho peccato». E il profeta da parte di Dio gli disse: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai». E quindi il soggetto che il Signore mette davanti a noi oggi è: ho peccato, è la confessione del peccato. La confessione è indispensabile ed è necessaria per molti gruppi religiosi e non solo per il cristianesimo. Ma all'interno del cristianesimo la necessità della confessione si articola in vari modi. C'è chi crede che quella giusta sia la cosiddetta confessione auricolare, cioè suggerita, detta, sussurrata a qualcuno che in nome e per conto di Dio potesse poi intervenire e perdonarci i peccati. C'è chi come noi invece ritiene che dobbiamo andare direttamente al Signore, confessare i nostri errori e Lui ci perdonerà. Altri ancora invece ritengono che sono troppo santi per fare confessione di peccato e quindi che loro sono esenti da ogni errore. Questo soprattutto in quei gruppi che credono che il peccato è stato eradicato, levato per sempre. Magari fosse vero. La parola di Dio invece dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Dio, Gesù Cristo il giusto, il che contempla l'eventualità, la possibilità, che non è una regolarità, ma è una eccezionalità di peccare. In altri termini, può capitare. Può capitare se ci allontaniamo dalla comunione stretta con Gesù, può capitare se qualcuno in qualche modo diventa strumento di tentazione, noi non siamo abbastanza saggi da vegliare per non cadere nella tentazione, che può andare dal semplice momento di stizza ai peccati più gravi. Ma qui si tratta di un peccato grave, soprattutto grave perché la persona che l'ha commesso è il re, e il fatto non è privato, non è nascosto. È un fatto che ormai tutti sussurrano, tutti dicono, tutti raccontano. Questo qui è uno dei peccati legati alla prosperità e all'ozio. Ed è proprio vero che l'ozio è il padre dei vizi, come un proverbio umano dice. È un errore dovuto alla superficialità. Davide, che non ha molto sonno per il caldo, prende il fresco, e eccolo lì che si trova ad osservare una donna che prende il bagno. La può guardare perché evidentemente il suo palazzo è il più alto, e fa l'errore di in qualche modo andare a far prendere questa donna perché potesse parlargli. Scopre che è una donna sposata, ma questo non ferma la sua insana passione e pecca, cercando poi per un lungo anno di nascondere il suo errore ed il suo peccato. Peccato che diventa manifesto ancora di più, non solo perché si è servito di messi che hanno fatto l'operazione di prendere la donna, portarla, eccetera, ma anche perché la donna rimane incinta e glielo fa sapere. Quando questo accade, Davide dimostra per l'ennesima volta che il peccato è profondamente folle. Infatti, invece di correre ai ripari nel modo giusto, corre ai ripari imitando i suoi colleghi re dei dintorni, che pensano di poter fare tutto quello che vogliono, di essere praticamente alla stregua di dei, e quindi mette in un luogo adatto per un'imboscata il marito di quella donna, e non riuscendo in nessun modo ad evitare la cosa lo fa uccidere. E qui comincia la nostra storia. Il profeta va da Davide, Davide si sente proporre una storiella in cui deve dare il suo giudizio, ed il suo giudizio è duro, è aspro, è totalizzante, è senza misericordia e senza pietà. È storia di sempre. Quasi sempre chi si allontana dal Signore è uno spietato giudice. È un po' come se la ragionasse così: cado io, cadono tutti quanti gli altri. Ma la prima cosa che noi vogliamo considerare oggi è: ho peccato. Queste parole che disse il re è la confessione di peccato richiesta dal Signore. Richiesta dal Signore per una legge naturale, perché disse Dio nella legge di Mosè: se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore, e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo, è scritto nel libro del profeta biblico, finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia, quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Il vostro peccato vi ritroverà. E noi restiamo un po' sorpresi da queste parole, ma non dovremmo meravigliarci più di tanto. Una povera vedova doveva dare del danaro a un usuraio che ogni settimana andava da lei a reclamare e a riscuotere, e purtroppo questa donna, in questa situazione di estrema povertà, spesso non aveva il danaro e quell'uomo gli faceva violenza per avere il danaro che pretendeva, e furono lunghi anni di sofferenza in cui lei, per grazia di Dio, comunque riuscì a crescere il suo figliuolo, che poi prese a frequentare una delle scuole di pittura, e passarono gli anni e quel ragazzo un giorno ebbe la possibilità, una volta cresciuto, di rappresentare quei brutti ricordi che aveva. Aveva distintamente davanti la povera mamma curva sotto i colpi dell'usuraio che pretendeva il suo danaro, e appena sviluppò le necessarie tecniche anche lui volle dipingere. Fu il più bel quadro che quel pittore, poi rimasto famoso, fece. C'era questa donna che veniva vessata da questo brutto usuraio, e il quadro andò a finire in una galleria d'arte. Quando un giorno lui andò, l'usuraio passò di là, si riconobbe immediatamente, capì che quell'uomo era lui e non trovò più pace. Mandò i suoi messi a partecipare alle cosiddette aste e riuscì ad impadronirsi di quel quadro che lo accusava. Lui ebbe la possibilità di prendersi il quadro e, appena lo vide e fu in suo possesso, lo distrusse. Ma è chiaro che possiamo distruggere il quadro, ma non possiamo distruggere il fatto. Ed ecco quindi che quell'uomo rimase nel suo errore, nel suo peccato. È per questo che la Bibbia dice: il tuo peccato ti ritroverà, perché c'è la necessità, l'indispensabilità di confessare il nostro errore. Dio dice: me ne andrò e aspetterò finché non si riconoscano colpevoli. Però Davide è qui a fare la sua confessione. E il Salmo 51, che ben descrive di quella confessione, dice che disse: ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Pensavano: poverino il re, ama il Signore, serve il Signore e passa tutti questi guai. Pensavano: ma non è giusto che Dio si dimentichi tutto il bene che lui ha fatto. Ma il Signore stava ritirato nel suo luogo, aspettando semplicemente che Davide gli facesse la sua confessione. La Bibbia dice che se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da rimetterceli e purificarci da ogni iniquità. Ma la confessione è indispensabile. indispensabile anche perché il peccato si era divulgato e il profeta disse a Davide: tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. E tutto ciò si vedrà, commenta la Bibbia, nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Dunque è importante confessare i nostri errori, perché se non li confessiamo sulla terra, li ritroveremo nel cielo ad accusarci. Prezioso Gesù, il cui sangue ci lava e purifica da ogni peccato. Se soltanto invece di prendere il quadro e distruggerlo, noi andiamo umiliati davanti al Signore e gli diciamo: io ho peccato, il Signore perdonerà il nostro errore e ci porterà di nuovo a un rapporto di piena armonia e comunione con Lui. È indispensabile farlo, è scritto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. È così che il Signore ha insegnato a tutti noi che l'errore, il peccato commesso, se non viene confessato, produce delle conseguenze temporali, cioè sul momento, ed anche future. Io farò venire addosso a te, gli disse il profeta da parte di Dio a Davide, delle sciagure dall'interno della tua casa. E siccome tu hai dato ai nemici del Signore occasione di bestemmiare Dio, io non allontanerò la spada dalla tua casa e il figlio frutto di questa relazione peccaminosa morirà. Qualcuno penserà che questo Dio è troppo severo, ma intanto consideriamo insieme il fatto che il bambino che non avrebbe visto una vita lunga e quindi sarebbe morto dopo la nascita viene accolto nelle braccia eterne di Dio. E consideriamo anche il fatto che Davide sapeva di essere un uomo in vista e che ciò che faceva era guardato ed osservato da tutti quanti, e di conseguenza era importante il segnale che si dava, la lezione che si lasciava: io ho peccato. È la confessione del peccato che Dio chiede, ma è anche la confessione fatta a Dio, fatta con dolore. Le parole di Davide sono colme di dolore, la sua confessione non è arida, ripetitiva, teorica, solo parlata, solo detta, ma è fatta col cuore. Difatti dice Davide a Natan: ho peccato contro il Signore. Le parole del Salmo 51 sono più dettagliate, ci spiegano che disse in particolare: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutti i miei peccati e purificami dal mio peccato. Prima di tutto chiese che Dio cancellasse i suoi misfatti. Pensate, ci fu un uomo che, chiedendo il perdono del popolo a Dio, arrivò a dire, si trattava di Mosè: Signore, perdona i peccati di questo popolo. Avevano fatto un vitello d'oro, avevano adorato questa falsa divinità. Altrimenti, disse Mosè, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Ma il Signore gli rispose a lui, a noi e a tutti gli uomini del mondo, che lui non terrà l'innocente per colpevole e colpevole per innocente. E oggi, se confessiamo i nostri errori a Dio, lui è potente di perdonarci da ogni iniquità. Io ho fatto sparire, dice il Signore, la tua trasgressione come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Ecco il messaggio di perdono che il Signore ci rivolge: torna a me, poiché io ti ho riscattato. Ho peccato. È la confessione fatta a Dio con dolore di un uomo che ha fatto un grande sbaglio. Ho peccato. È la confessione fatta con un pentimento sincero. Qualcuno troverà le parole che pronunciò troppo generiche, ma sono una grande realtà. Disse nel Salmo 51: sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Alcuni chiamano questo il peccato originale, altri chiamano questo la natura peccaminosa. L'io, il vecchio Adamo, chiamiamola come vogliamo, è una realtà che sembriamo intrisi nella pasta di cui siamo fatti, di questa tendenza che ci porta a sbagliare. Ma Dio sia lodato che se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutto è diventato nuovo. Gloria al Signore. E egli disse: sono stato concepito nel peccato, e poi affermò: tu desideri che la verità risieda nell'intimo? Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Desideri che la verità risieda nell'intimo. Vecchia Riveduta traduceva: desideri che la sincerità risieda nell'intimo. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il Signore vuole che noi ci conduciamo in verità, nella verità del Vangelo. E questa verità del Vangelo prevede che solo se confessiamo, il Signore potrà poi perdonarci e purificarci. Pastore, che c'entra che il re Davide, chiedendo perdono del suo peccato, dice: insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore? Perché peccare è da folli, perché peccare è una follia. La Bibbia dice della donna immorale: tieni lontano la tua via da lei, non t'accostare alla porta della sua casa. L'empio sarà preso dalle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. E allora il peccato di immoralità è una follia. E noi vogliamo ricordarlo in un tempo in cui invece si tenta di rendere il peccato della immoralità come una normalità. La normalità del peccato non è la normalità di Dio. La normalità di Dio è una vita santa, pura, cresciuti nella sapienza, allontanando la follia. Noi diremo a Dio: ti voglio oggi come Salvatore, ti voglio servire ogni giorno della mia vita. Gloria al Signore. È importante che noi abbiamo questa realtà dentro ai nostri cuori. Ma vogliamo ancora ricordare che io ho peccato, e la confessione del peccato fatta a Dio è che porta frutto. Tutte le altre sono sfoghi. Capita anche al sottoscritto che qualcuno vada e gli dico: sa pastore, ho fatto questo, mi può il Signore perdonare? È uno sfogo, una richiesta d'aiuto. Si può fare, ma questo non dà il perdono del peccato. Ci potrà solo essere insegnata la strada per andare a Dio a chiedere il perdono del peccato. Invece la confessione fatta a Dio porta certamente del frutto. Prima di tutto una completa purificazione. Infatti disse nel Salmo 51: purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi udire di nuovo canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Notiamo insieme questo. Chi ha sbagliato lo sa molto bene, e chi ha forte il ricordo della vecchia vita se lo ricorda pure molto bene. Quando non siamo con il Signore, sembra che persino il nostro corpo, le nostre ossa, provino un dolore fisico. Siamo così affranti che il nostro corpo sta male, ma non solo. L'esperienza del re Davide prima di decidersi a confessare dimostra anche che lui aveva perso i canti di gioia e di letizia. E così pregava: fammi udire di nuovo canti di gioia e di letizia. Un vero cristiano sa di che si tratta. Quando siamo a letto e stiamo per addormentarci, o mentre ci addormentiamo, quando ci svegliamo, o durante la giornata, mentre andiamo al lavoro, a scuola, o mentre svolgiamo le nostre faccende, un buon cristiano sa che potrà capitargli molto probabilmente che Dio sussurrerà al suo orecchio, meglio al suo cuore, dei canti di gioia. Ed ecco perché capita che la gente ci sente improvvisamente cantare. Dice, ma guarda com'è felice questa gente. Benedice il Signore, canta, gli va tutto bene evidentemente. Non va sempre tutto bene. Però i cristiani hanno dei canti di gioia anche quando non va tutto bene. E ce l'hanno semplicemente per un motivo. Perché la pace di Cristo sopravanza ogni intelligenza. Cioè non è legata in relazione diretta con gli avvenimenti, ma supera tutto questo. Dio sia lodato, perché se confessiamo i nostri errori, il Signore ci farà udire di nuovo i canti di gioia, ci farà sentire di nuovo la sua letizia, e quelle ossa che avvertivamo come spezzate improvvisamente sembreranno in qualche modo sentirsi bene. È così che si realizzerà la promessa di Dio: va spargerò di acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, cioè un cuore sensibile. Davide aveva patito quell'anno e infatti egli aveva detto: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Aveva detto: rendimi la gioia della tua salvezza. Perché il peccato ci leva la gioia, ci abbruttisce, ci rende bui, ci rende tristi. Ma Dio sia lodato, perché la mano del Signore invece trasforma e cambia la nostra vita. E infine, la confessione dà il risultato di un servizio cristiano migliore e più comprensivo. Davide pregò: uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Cosa è uno spirito volenteroso? È uno spirito senza più durezza, è un servizio senza più spietati nell'esprimerci. Quando Nathan gli sottopose la storiella per avere il suo potere di giudice supremo di Israele, Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Nathan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per avere fatto una cosa simile e non avere avuto pietà di quell'uomo che non aveva tanti beni ma solo quell'agnellina. Ebbene, Davide adesso, dopo che confessa il suo peccato, chiede: Signore, voglio servirti in un modo diverso, voglio che non sia più spietato, voglio che io non sia più duro, aspro, cattivo. Quante volte abbiamo servito il Signore, abbiamo detto anche delle cose giuste, ma le abbiamo detto in un modo sbagliato. Vogliamo pregare: Signore, facci grazia di avere uno spirito volenteroso per servirti nel modo più dolce possibile. Non dimentichiamo mai il prototipo, lo standard che dobbiamo raggiungere: Gesù, il quale era umile e mansueto di cuore. Gloria al Signore, dammi uno spirito volenteroso e allora io insegnerò le tue vie ai peccatori, ai colpevoli, e si convertiranno a te. Che preziosa promessa! Non finisce qui. La grazia del Signore è tanto grande ed ampia che non solo può perdonarci, ma può ancora usarci e usarci per la gloria del suo nome. È per questo che egli, Davide, dirà nel Salmo che racconta di questa esperienza, cioè il 51, fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme nella tua grazia, perché è grazia. Non è per meriti, affinché nessuno si glori, è per grazia. E se qualcuno pensa che Dio non può, no, non può aiutarlo, perché lo vede troppo cattivo, troppo peccatore, si sbaglia. Un giorno Carlo Filippo, si chiamava così, aveva coronato il suo sogno d'amore ed era su un Panfilo in viaggio di nozze. Dopo 4 giorni di questa crociera, però, ci fu un incendio a bordo e si salvò solo lui. La vita fu dura da ricominciare per il novello sposo e, come accade spesso in questi casi, si gettò negli affari e prosperò e si arricchì. Raggiunta una buona posizione economica, assoldò un investigatore per cercare di scoprirne di più di quello che gli era stato detto dalla polizia. L'investigatore seppe che c'era stato qualche altro sopravvissuto, in particolare che era una donna, e si mise a cercarla disperatamente per poi concludere le sue ricerche investigative e scoprire che niente meno la donna, sotto copertura, diciamo così, si nascondeva in una casa vicino alla fabbrica del marito, all'azienda del marito, dove faceva la cameriera. Si era presa quel lavoro giusto per avere la gioia di guardare di tanto in tanto il marito che entrava e usciva. L'investigatore la trovò, riferì a chi gli aveva dato l'incarico, e quel marito, piangente, andò verso questa donna e gli disse: «Perché ti sei nascosta?» E lei gli disse: «Mi vergognavo delle mie cicatrici. Guarda il mio volto come è rovinato». E lui gli rispose: «Ma io ti amo anche così. Qualche volta ci vergogniamo di Dio. Pensiamo che Lui non ci accetti come siamo, che le cicatrici del nostro peccato siano troppo profonde e che ci separino ed allontanino da Dio. Ma oggi abbiamo una buona notizia per tutti quanti: il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Non preparare il discorso come il prodigo figlio, che pensò: «Andrò, gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son degno d'essere chiamato figlio tuo, trattami come uno dei servi». Perché appena che arriveremo semplicemente vicino a Dio, Lui ci abbraccerà forte e ci dirà: «Figlio mio, eri morto e sei tornato in vita. Io ho peccato». La necessità di confessare i nostri errori. Ci alziamo all'impiedi. Adoriamo insieme il Signore. Ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi. Oggi è un giorno di perdono. Forse non abbiamo fatto un grande errore, dei grandi peccati, ma siamo comunque separati dalla comunione con Dio. Forse ancora non abbiamo mai detto a Dio: «Salvami, trasformami, cambiami». Qualunque sia la nostra necessità, il nostro problema, non dimentichiamo che il Signore è qui, pronto a ricevere tutto ciò che noi vogliamo dirgli e dargli.